Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, eccoci la nostra chiave di lettura di oggi che dedichiamo alla situazione del Venezuela. Saluto e ringrazio Luis Badia Morales, giornalista della nostra emittente, che ci aiuta in questo spazio come accade ogni venerdì. Buongiorno Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Torniamo un po' indietro nel tempo, a circa un mese fa, quando alla vigilia dell'udienza di Papa Francesco al presidente venezuelano Maduro, l'arcivescovo di Caracas, Jorge Urosa, in un'intervista auspicava che questa udienza potesse aiutare ad aprire una nuova fase nel paese. Il Papa chiederà al presidente Maduro di promuovere una convivenza sociale, politica, serena e democratica, diceva l'arcivescovo di Caracas. Ed erano in molti a sperare che questo evento del 17 giugno scorso fosse un evento che desse buoni frutti per il popolo venezuelano, che, ricordiamo, vive le gravi conseguenze di una severa crisi economica, ma anche le conseguenze di una convivenza sociale e politica polarizzata in due settori, con sporadiche situazioni di violenza piuttosto allarmanti, soprattutto dopo le elezioni di qualche mese fa, in cui la vittoria di Maduro era stata duramente contestata dai sostenitori del suo rivale Capriles, e anche i vescovi venezuelani erano dovuti intervenire in qualche modo per calmare le acque. Ecco, Luis, ormai a quasi un mese da quell'udienza, possiamo dire che l'incontro tra il primo Papa latinoamericano e il nuovo presidente venezuelano Maduro ha avuto dei frutti interessanti?
Sì, io direi che allo stato attuale delle cose, cioè ad oggi, quell'udienza, quell'incontro, quella conversazione sulla quale noi abbiamo solo una versione ufficiale e nel comunicato della sala stampa vaticana, però che sappiamo è stata molto approfondita al di là dei temi che poi sono stati riportati nel comunicato, quell'incontro, quella conversazione sta dando dei frutti molto positivi e concreti. Va detto che in quel paese l'Episcopato, da quando c'era il presidente Chavez, non ha mai incontrato le autorità dello Stato, del governo. Invece adesso, nell'arco di meno di 30 giorni dopo l'udienza qui in Vaticano, i vescovi hanno incontrato già 7 ministri. Addirittura il ministro degli interni ha preso parte o intervenuto meglio nel corso dell'assemblea plenaria dell'Episcopato venezuelano. Altri ministri hanno incontrato diversi vescovi che si occupano di materie specifiche, e tutto fa pensare che si è aperto innanzitutto un clima di dialogo, di confronto, perché non necessariamente si è d'accordo in tutto, anzi ci sono molte cose in cui si è in disaccordo. Tra l'altro la Chiesa continua a insistere al governo del presidente Maduro: dovete cercare il dialogo e l'accordo anche con l'opposizione, che è la metà del paese, la metà matematica del paese. Non basta credere o pensare che perché migliorano la relazione con la Chiesa migliorano con l'opposizione. La Chiesa non rappresenta l'opposizione, la Chiesa rappresenta se stessa e rappresenta quello che ritiene sono gli interessi comuni del popolo venezuelano. Quindi la Chiesa in questi incontri, per esempio a proposito di una collaborazione per il disarmo, perché in Venezuela c'è una quantità tale di armi clandestine che se il governo, le forze sociali, l'opposizione e la Chiesa non si mettono d'accordo per raccogliere, lì può scoppiare una guerra civile nel giro di pochi minuti. La Chiesa sta molto insistendo sul miglioramento del sistema educativo, dell'educazione, per tirare fuori da quel sistema tutti quei contenuti ideologici che sono stati immessi durante questi anni nel contesto del cosiddetto chavismo e che poi hanno rappresentato il fatto che due o tre generazioni di giovani siano venuti fuori dalla scuola primaria, dalla scuola media, con concetti politici, con definizione della democrazia o con concetti sulla convivenza piuttosto discutibile. Quindi si sta discutendo anche sul sistema educativo, si sta discutendo sul sistema sanitario e via dicendo. Cioè è sorprendente che nel giro di meno di 30 giorni si stia facendo quello che non si è fatto nel corso di 10 anni.
Luis, possiamo dire che Papa Francesco, appunto, come uomo di chiesa latinoamericano, conosce bene da una parte le necessità sociali, appunto, delle popolazioni latinoamericane in questo momento storico, dall'altra anche le patologie dei sistemi di governo di quest'area del mondo.
Ah, certamente, lui le conosce molto in profondità, le ha studiato, le ha discusso con altri suoi fratelli vescovi, cardinali. Cioè, lui è un grande conoscitore dell'America Latina, ma non perché è latinoamericano. Si può essere un grande conoscitore dell'America Latina anche se sei scandinavo. No, non perché sia latinoamericano, è perché lui ha dedicato in tutta la sua azione pastorale una grande quantità di tempo all'approfondimento dei problemi pastorale dell'America Latina e delle sue radici. E siccome molti problemi pastorali dell'America Latina hanno radici socio-economiche, alla fine lui è diventato un grande esperto di questioni socio-economiche latinoamericane, nonché politiche e istituzionali. Tra l'altro ha coltivato molte amicizie in questo campo, e non solo cattoliche. In questi giorni avevamo, per esempio, letto di diverse conversazioni telefoniche al Santo Padre con numerosi esperti in questioni economiche, sociali e via dicendo l'America Latina, perché lui continua a essere molto informato. Io ritengo, è una mia supposizione, ma credo che è abbastanza fondata, che nell'incontro con il presidente Maduro si sia parlato in questi termini e che il Papa abbia convinto a Maduro di quello che tra l'altro già avevano detto i vescovi del Venezuela. Un paese diviso fisicamente, materialmente, elettoralmente, socialmente, a metà, come quello del Venezuela, e in quel paese nessuna forza politica può dare sbocco alla crisi del paese. Nessuna. Né la metà che è al governo, né la metà che è l'opposizione. Quindi è assolutamente evidente che solo un accordo minimo, la ricerca di un consenso articolato minimo per tirare fuori del paese, è necessario. E ho la sensazione, è una mia sensazione, non trovo nulla che lo possa confermare, ma da dichiarazioni di autorità di governo e dell'opposizione, che si stanno aprendo le porte discretamente per arrivare alle prime conversazioni fra il governo e l'opposizione.
E questo ruolo di mediazione, di invito al dialogo, al senso di responsabilità, è un ruolo che molto spesso la Chiesa ha in America Latina.
Sì. È un ruolo che è caratteristico della Chiesa, fondamentalmente perché è l'istituzione che gode del più alto prestigio popolare nel contesto delle società latinoamericane, per la sua coerenza, per le sue posizioni e soprattutto perché, essendo l'America Latina un continente molto politicizzato, tutto è molto polarizzato e radicalizzato. Normalmente è solo la Chiesa si trova nella posizione di ragionare fra luce e ombre per cercare il consenso. Per esempio, e chiudo qua perché so che stiamo arrivando alla fine, ieri si è registrato, meglio l'altro ieri, un fatto sorprendente, inedito nella storia degli episcopati dell'America Latina e dell'America Latina stessa come insieme dei popoli. Alla conferenza episcopale in corso della Colombia è andato a parlare il comandante in capo delle forze armate. Per la prima volta nella storia un militare di altissimo livello, perché è il comandante in capo delle forze armate, ha chiesto di essere ascoltato dalla plenaria dei vescovi della Colombia. Ha chiesto preghiere, ha chiesto sostegno, perché ha detto in Colombia la via militare è fallita, la via del negoziato unilaterale è fallita. La terza via, che la Chiesa ha molto sostenuto in corso adesso tramite colloqui che si stanno realizzando a La Habana, è l'unica che può portare il paese alla pace. Questo ti dimostra, a proposito del prestigio e dell'importanza del ruolo delle chiese in America Latina, a che punto siamo, che il comandante in capo delle forze armate colombiane va a parlare con i vescovi.
Grazie davvero a Luis Badia Morales anche per questo editoriale. Chiudiamo qui la nostra chiave di lettura. Ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana.